E diamo il benvenuto a Giuseppe Giulio Calabrese, dirigente di ricerca del CNR IRCRES, che è l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile, anche responsabile scientifico dell'Osservatorio sulle trasformazioni dell'ecosistema automotive italiane. Buonasera, professore.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora,
Ne parleremo di auto anche a tutti gli
sì,
automobilisti.
esattamente, a tutti quelli che stanno alla guida tornando a casa. Insomma, non è un'impresa semplice quella che ci prefiggiamo. Dobbiamo cercare di capire che cosa è successo in queste ultime settimane sulla questione del regolamento che dovrebbe portare nel 2035 a chiudere le immatricolazioni di auto con motori ad autocombustione e a dare invece, diciamo, la precedenza, anzi l'esclusività alle auto a zero emissioni, in particolare alle auto elettriche. Qualche settimana fa, 2 o 3 settimane fa, Italia e Germania avevano espresso dei dubbi, la procedura si è tutta bloccata, chi non credeva in questa trasmissione è esultato, particolarmente in Italia hanno detto abbiamo vinto, abbiamo bloccato una procedura che era troppo ideologica, troppo rapida, che avrebbe messo in crisi la nostra industria, eccetera, eccetera. Poi che è successo? Sembra di capire che la Germania abbia fatto una sua trattativa con l'Unione Europea, ha ottenuto una sorta di esenzione per questione dei carburanti sintetici, gli fuels, e la procedura si è rimessa in moto, mi sembra senza che però le posizioni italiane siano state invece accolte. Ecco, volevo un po' che lei ci spiegasse che cosa è successo. Io l'ho fatto la cronaca, volevo andare un po' più
Sì,
sotto.
una cronaca perfetta e precisa. È successo una cosa un po' particolare perché eravamo davanti a un processo abbastanza lineare, accettato o non accettato, giustificabile o non giustificabile, comunque lineare, preciso, che aveva dato delle indicazioni chiare. E di fronte a queste si è verificato che due grossi paesi appartenenti all'Unione Europea, quindi come lei ha citato, Germania e Italia, e a seguire collegati con Polonia e Bulgaria, si sono messi un po' di traverso a questa soluzione qui, tra l'altro considerando il fatto che la Germania è stata uno dei primi promotori a spingere sull'evoluzione ecologica dell'auto, e quindi sostenendo l'auto elettrica, quindi un po' a sorpresa. E
Sì.
quindi è nato un processo che era lineare, quindi con aspetti abbastanza definiti, quindi che dicevano che dal 2035 al tubo di scappamento non ci doveva essere emissione di CO2, non specificando chiaramente l'auto elettrica, ma
Però allo stato dell'arte per non far uscire CO2 dalla marmitta era l'unica cosa.
quella era l'unica possibilità, anche se per esempio ci sono anche i motori a combustione endotermica con possibilità di utilizzare l'idrogeno in purezza, ma quella è una tecnologia abbastanza un po' complicata. E quindi è nata tutta questa trattativa che ha portato in modo un po' inspiegato, inaspettato a questa evoluzione, dove ha portato gli fuel, questa chiamiamola benzina, diesel, formata da idrogeno e CO2, a essere accettata, mentre l'Italia spingeva sui biocarburanti
Ecco, ma
non
perché? Cioè,
potevi.
tecnicamente gli e-fuel non hanno emissioni e invece i biofuel sì?
Sì, tecnicamente è così, nel senso che gli e-fuel sono prodotti tramite, utilizzando ovviamente energia rinnovabile, quindi in questo senso qui bisogna utilizzare quella. Tramite l'elettrolisi si genera l'idrogeno scomponendola dall'acqua, tra l'altro gli impianti dovrebbero essere in riva al mare perché l'acqua comincia a essere scarsa, quindi bisogna usare acqua marina, e quindi poi prendendo la CO2 dall'aria, quindi combinandola con l'idrogeno, si forma questo carburante. Quindi quell'auto al tubo di scappamento emetterà CO2 ovviamente, ma sarà la stessa di quella che è stata prelevata
Qui c'è
dall'aria.
una neutralità rispetto
Esatto,
all'utilizzo del.
ovviamente bisogna utilizzare energia rinnovabile, che tra l'altro è un sistema anche abbastanza
Però mi
energivoro.
consente una cosa, questa eccezione che l'Unione Europea fa per gli e-fuels, per i carburanti sintetici, sostanzialmente blocca lo stop ai motori endotermici, cioè si potranno continuare a produrre all'infinito, quindi in
Esatto,
realtà è cambiato lo scenario, se vogliamo.
in parte sì, poi bisogna anche dire qualcosa in più, tanto non è una tecnologia nuovissima, gli e-fuel esistevano già da più di 60 anni, 70 anni, erano stati il carburante utilizzato dal nazismo per sopperire alle importazioni di petrolio all'epoca, tramite un altro processo, comunque la tecnologia era quella. ma attualmente non c'è produzione sufficiente per poter sostituire i carburanti, è molto limitata e tra l'altro allo stato attuale molto, molto costosa. E su questo, anche consultandoli con gli altri colleghi che fanno parte dell'osservatorio, molti punti di domanda emergevano proprio su questo aspetto qui, dalla serie cui prode tutto ciò, nel senso che sappiamo benissimo che chi sta spingendo tantissimo all'interno della Germania è Porsche, Porsche sono auto di lusso, e quindi l'idea che sono fatti, immaginiamo in quell'azienda lì, che le loro auto di lusso meglio che vadano a carburante piuttosto che elettrico.
Perché anche un'altra domanda che io mi pongo, ma nel momento in cui si potranno continuare a produrre motori a combustione, endotermici, poi ognuno ci metterà dentro quello che vuole. Gli italiani non potranno metterci biocarburanti in un motore high-fuel.
Le auto dal 2035 in poi dovranno avere un sistema tale che riconosce che stai utilizzando soltanto quella tipologia di carburante e non altro, perché poi non possa essere a mano messo e qualcosa, ma questo è tutto.
Ma invece i famosi biofuel su cui leggo che sta molto lavorando l'ENI non hanno questa caratteristica di neutralità, perché anche lì si dice, siccome utilizziamo biomasse, le biomasse hanno assorbito l'anidride carbonica, CO2, e quindi la possiamo riutilizzare perché l'avevano assorbita.
Scientificamente non è comprovato che ci sia proprio la neutralità al 100%, perché è quello che chiede l'Unione Europea. Comunque ENI non è soltanto sui biocarburanti, anche sugli e-fuel, parte dell'alleanza degli fuel.
Ma quindi si può dire che c'è stata una sconfitta della posizione italiana oppure
no? Ma no, è tutto un trattativo. Ricordiamoci sempre che nel 2026 ci sarà una verifica dello stato d'avanzamento, quindi quello che tante volte anche la politica italiana ha sottolineato, che quindi non è completamente bloccato, perché giustamente ci vuole una verifica, capire che le centraline, le cariche, andando avanti, perché
quindi nel 2026, se qualcosa non è andato per il verso giusto, si può cambiare strada.
Non lo so, non siamo nelle segrete cose,
però in teoria c'è un momento in cui si può rivedere la decisione.
Chiaro è che dato è certo che tutti i grandi produttori, grandi carmaker, hanno investito tantissimo sull'elettrico, e quindi una ridefinizione dei piani diventa un po'
certo. Saranno le imprese a quel punto a guidare la transizione più ancora che i governi.
È una trattativa aperta. Beh, finora sono stati molti governi a spingere e a obbligare, molti costruttori erano
dubbiosi,
hanno posto gli obiettivi, suggerimenti, non solo europei ma anche non europei. Toyota in primis, ma anche Stellantis erano critici, poi anche il gruppo Renault.
Però piano piano si stanno adeguando, vedremo. Intanto grazie. Grazie molto. Grazie Giuseppe Giulio Calabrese, ospite a Zapping. Sono le 20:28. Noi